Credo che ci voglia un bel coraggio a scegliere un tema come questo dell'enigma del male. Ci vuole o una presunzione sconfinata o un'assoluta semplicità di cuore, direi, perché è un tema che è sempre stato, da sempre, percorso, ripercorso e che implacabilmente ritorna. Dopo ogni indagine ritorna intatto nella sua problematicità. Credo che non è che noi possiamo metterci in testa di risolvere questa sera il problema del male. Ecco, io spero che sia il secondo atteggiamento a motivare questa scelta, cioè la semplicità di cuore. È un tema culturalmente risaputo, però è anche un argomento, per così dire, popolare, dal momento che si impone nativamente a tutti, quale che sia il grado di istruzione raggiunto, quale che sia la concezione generale delle cose. Noi, come al solito, riteniamo che questi siano degli incontri, come dicevo l'anno scorso, catechistici in sostanza, una parola che è stata anche molto nobilitata, direi, recentemente. E quindi io credo che dovremmo un po' cercare di collocarci tra coloro che Gesù chiamava i piccoli, piuttosto che tra i colti e gli intelligenti, perché così ci sarà maggiore probabilità di arrivare ad avere qualche luce. E essendo tipo catechistico il discorso è ovviamente tra credenti, il che non esclude affatto che ci si attenga a una sostanziale serietà metodologica. Io credo che la cosa che mi propongo, l'utilità che si può sperare di raggiungere, è quella di mettere un certo ordine nei pensieri che verosimilmente sono già maturati in ciascuno di noi, perché nessuno può diventare adulto senza porsi il problema del male. E quindi di offrire delle premesse perché poi la meditazione personale possa ancora continuare. Conclusto, quindi è certamente un discorso molto aperto e rimandato poi alla meditazione di ciascuno. Io non sto a definire il male con rigore filosofico e scientifico, ma insomma è tutto ciò che induce ripugnanza nell'uomo sano e normale, che gli suscita un sentimento di disgusto e un giudizio istintivo di riprovazione, così come lo prendiamo nella nostra conversazione, è un concetto elementare ma che ha delle connotazioni anche multiformi, nel quale si intreccia la sofferenza, la prevaricazione, l'ingiustizia oggettiva, il dolore, il peccato, insomma, questo è un po' il problema. Naturalmente dal punto di vista teoretico il male diventa veramente problematico solo se incombe su di noi senza essere riconducibile totalmente alla nostra responsabilità. Cioè solo se noi ce ne sentiamo vittime e non autori abbiamo ragione di interrogarci e di lamentarci. È comunque un'esperienza e quindi una fonte di perplessità che tutti incontriamo. E tutti vuol dire le due fondamentali categorie di persone, quelle che ipotizzano sopra di sé una realtà divina, comunque poi la si consideri, e quelle invece che inclinano all'opinione che l'universo sia vuoto in sostanza, che noi esistiamo solo in compagnia e in relazione con forze inconsapevoli e ciechi, cioè una posizione che noi genericamente possiamo chiamare religiosa e una posizione che possiamo chiamare a-religiosa. Nel primo caso, qualunque sia la religione, intendiamoci, è naturale chiamare in gioco l'essere o gli esseri superiori in cui si crede. Perché, dice Euripide, noi non siamo che servi degli dèi, qualunque cosa siano gli dèi. Lo stesso Euripide, che è certamente il tragico che sembra, come dire, il più empio, no? Il più religiosamente lontano, e che probabilmente invece è quello più vicino alla religiosità sostanziale, perché mette in crisi la religiosità degli idoli, insomma, in sostanza. Lo stesso Euripide fa rivolgere a Zeus, a proposito delle sciagure umane, un dilemma che anche ai suoi tempi dovette apparire blasfemo, ma che esprime con straordinaria efficacia il sentimento di un animo sviscerato e senza luce. È nella tragedia Eracle. Si rivolge a Zeus, gli si dice: quantunque Dio, dopo questi fatti, o ti manca il cervello o non sei giusto. Io credo che nessuno abbia mai espresso con così poche parole e con così tanta forza il problema del male, dal punto di vista di chi ammette una divinità. O sei un Dio senza cervello, o sei un Dio senza giustizia. Del resto, sempre secondo Euripide, nelle cose divine e nelle umane regna un grande disordine. Questo è il suo stato d'animo, no? Nel secondo caso, quello dell'ipotesi areligiosa, in sostanza è atea come ipotesi, l'uomo sarà tentato di concepire il male che sperimenta come una realtà primordiale e assoluta che si deve subire, ma al quale è del tutto inutile tentare di assegnare una spiegazione. E a questo proposito il pensatore più conseguenziario mi sembra il Leopardi. Non credo che nessuno abbia raggiunto, direi, la logica del Leopardi. Il Leopardi, quando si esprime poeticamente, litiga, se la prende con la natura o col fato, che ovviamente non possono rispondergli, e quando invece si esprime filosoficamente, arriva a stendere un testo come questo dello Zibaldone, che credo nessuno è mai riuscito a dire queste cose con questa chiarezza. Tutto è male, cioè tutto quello che è male, che ciascuna cosa esista è un male, ciascuna cosa esiste per fin di male, l'esistenza è un male e ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine e lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere. Non va altro di buono che quel che non è, le cose che non so, che non sono cose. Tutte le cose sono cattive. Ma, a ben guardare, l'aspetto più tragico di questa posizione e la sua nota più amara è appunto il non potersela prendere con nessuno. L'ultima infelicità dell'ateo è quella che, almeno in senso vero e proprio, non gli è concesso nemmeno di bestemmiare. Non può bestemmiare. Non ha neanche questa consolazione che la moglie di Giobbe suggeriva al marito, no? Bestemmia Dio e muore. Insomma, è una frase che è sempre sembrata ai trascrittori così empia, che l'hanno sostituita con benedici Dio e poi muori, ma è chiaro che si perde il senso, no? Allora, dopo queste premesse, perché io sono ancora nei preliminari del discorso, dopo queste premesse è naturale che ci si domandi: ma mette proprio conto di affannarsi a prendere in esame una questione che già in partenza appare nei suoi termini propri come posta di là della portata del nostro conoscere? L'aforisma di Wittgenstein: su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, che è un aureo aforismo, qui non trovo un caso classico di applicazione. Cioè, a fin dei conti, questo siamo zitti, noi avremo il vantaggio di chiudere adesso anche i nostri tre incontri, quindi tutto è finito. Però questo aforismo, che è difficilmente contestabile, non tocca propriamente il credente. Perché? Perché Dio, se esiste, come esiste, può parlare di tutto. Cioè, per lui non vale la carisma di Wittgenstein. E di fatto ha parlato, discorso tra credenti, cioè tra coloro che sanno che Dio è intervenuto con la sua parola nella nostra vicenda. O meglio, l'affermazione di Wittgenstein ci aiuta a capire quale forma debba assumere qui la nostra ricerca e quale sia in genere la natura propria del teologare, cioè del credere da persone intellettualmente e spiritualmente mature. È primariamente ed essenzialmente un ascolto, non un parlare. È un ascolto di ciò che ci è stato rivelato. Cioè l'aforismo di Wittgenstein diventa: su ciò di cui non si può parlare, bisogna mettersi in ascolto di chi ha il diritto di parlare. E così giungiamo a chiarirci quale sia il metodo che intendiamo seguire, cioè raccogliere l'insegnamento della parola di Dio a proposito del male. Noi abbiamo già per scontato che questa è l'unica strada. L'insegnamento della parola di Dio è solo in un secondo momento, perché ci sia una vera assimilazione in noi della verità divina, lasciare il campo libero ai nostri interrogativi. E questo vi dice anche come io intenderei svolgere questi tre incontri. Io farei questa sera l'esame di ciò che ci dice l'Antico Testamento, sia pure molto rapidamente, la seconda sera l'apporto di Gesù e il Nuovo Testamento, e riserverei il terzo incontro alle domande, agli interrogativi che ci nascono, e quindi al tentativo di darci delle risposte sempre alla luce di quello che abbiamo ascoltato. Questo metodo rende un po' difficile, direi, poi il dialogo dopo ogni incontro, perché è facile che le domande siano sempre di tipo del terzo incontro, no? E quindi mi costringerebbero delle anticipazioni. Questi interrogativi che noi ci porremo nel terzo incontro potranno avere o non avere una risposta, e questo dobbiamo già darlo per scontato, non dobbiamo preoccuparci se non riusciamo a capire. Io una volta avevo un insegnante che, quando uno alzava la mano, diceva: professore, non ho capito questo. Lui dice: a me fa niente, capirai quando sarai più grande. E così. Ma credo che sia vero anche nella sostanza, cioè noi cerchiamo di rispondere, sapendo che probabilmente non sappiamo rispondere oggi a tutto, ma abbiamo la speranza che sapremo quando saremo più grandi, in una diversa situazione esistenziale. In ogni caso, però, questi interrogativi ci aiuteranno, almeno questo è l'auspicio, a crescere un poco nella comprensione del disegno del Padre, perché questo è, a ragion veduta, un po' il titolo che ho dato, l'enigma del male. E questo dice già che ho già per scontato che è qualcosa di enigmatico: l'enigma del male è il disegno di Dio. Per cui è il disegno di Dio il punto di riferimento in cui dovremo porci. Allora io comincerei cercando di evitare in ascolto dall'antica rivelazione, di un po' a grandi tappe, e comincerei dal primo libro, che è il libro della Genesi, che tutti conosciamo. Il libro della Genesi, come noi lo possediamo, probabilmente è il risultato della confluenza di varie tradizioni, anche scritte, orali e scritte, e direi che gli esegeti ci prendono un gran gusto ad andare a vedere quello che appartiene a una fonte, quello che appartiene all'altra, ma dal punto di vista esistenziale questo non ha nessuna importanza, perché è il libro nella sua ultima redazione che è stato consegnato al popolo di Dio. E questo libro, pur dimostrando di essere risultato di diverse fonti, rivela una straordinariamente chiara e forte concezione unificante. È un libro frutto di una mente molto, molto sintetica e capace di unificazione dei vari documenti. E la concezione in sostanza può essere brevissimamente indicata così: il Dio familiare, il Dio delle storie di famiglia, degli ebrei, della famiglia di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio familiare non è una delle molte divinità tribali o territoriali, ma è lo stesso Dio che ha fatto il cielo e la terra. Quindi le tradizioni patriarcali che cominciano col capitolo 12 hanno questa premessa dei primi 11 capitoli in cui concluiscono tante leggende, tante cose, ma con l'unico intento di dire che il Dio che ha parlato ad Abramo è colui che in principio ha creato il cielo e la terra. Questo è il punto fondamentale. Ma proprio da questa persuasione nasce subito con la massima acutezza il problema del male. Com'è possibile ricondurre il mondo perverso e sofferente, quale si rivela anche nelle vicende dei patriarchi, all'azione creatrice di colui che all'inizio vide che le cose erano buone? E anzi vide che l'uomo, protagonista poi di mille scelleratezze tutte documentate nel libro, era addirittura cosa molto buona. C'è questo ottimismo iniziale di Dio che deve essere raccordato poi con la vicenda, come poi narrato. Ecco, sotto un certo aspetto possiamo dire che qui abbiamo l'argomento centrale di tutta la composizione genesiaca. La contraddizione è risolta nel piano del compilatore, è risolta al capitolo terzo con il racconto della prima trasgressione. Il male è proliferato dal lato dei progenitori che hanno scelto la ribellione a Dio per una assurda fede nelle parole del serpente. Le conseguenze sono descritte implacabilmente come rampollanti l'una dall'altra: dolore, fatica, morte, l'inizio di una storia di peccato, dal peccato di Adamo nasce il peccato di Caino, poi dei Cainiti e così via, con una vicenda di peccato che prosegue per tutto il libro. Il male del mondo trova dunque la sua sorgente nella libertà della creatura umana, la quale però riceve istigazione da una misteriosa malvagità antecedente, perché questo è uno dei punti misteriosi del libro, che la malvagità non nasce con Adamo e Eva, perché il serpente è già malvagio. Donde poi trae origine la perfidia del serpente, tentatore, è una domanda che l'autore non si pone. La storia umana viene descritta come una concatenazione di colpe secondo questi convincimenti, che sono molto chiari nel libro della Genesi. Primo, il male è forte ed esteso, il bene è debole e generalmente di poco. I buoni sono pochi, i cattivi sono tanti, e se sono di pari numero sono più deboli i buoni. Per esempio Caino e Abele. Qui il numero è pari, però Caino è più forte di Abele. La vicenda di Noè e di tutto il resto dell'umanità è da solo. La vicenda di Sodoma e di Lot contro tutte le città della Pentapoli. Secondo, al male si accompagna spesso la prosperità e perfino un più marcato progresso tecnico. Credo che i verdi potrebbero leggere utilmente il libro della Genesi, potrebbero ricevere qualche spunto per qualche... È un peccato che non si diano degli studi esegetici. Per esempio, la stirpe di Caino, non quella di Set, è quella che scopre l'uso del rame e del ferro, che inventa gli strumenti musicali. Beh, qui non so se... Comunque, sono tutti inventori dei Cainiti, che inizia a costruire le città. La città è frutto dei Cainiti, non dei discendenti di Set. Dio però è sempre col buono solitario indifeso contro i cattivi numerosi e potenti. Le storie dei patriarchi è tutto fondato su quest'idea che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è quello che li difende nel contesto ostile in cui si trovano. Il male è in abominio a Dio, il quale antropomorficamente si pente d'aver fatto l'uomo e si addolora in cuor suo. La narrazione del diluvio è una cosa dell'altro mondo, no? Questo Dio che si pente, diciamo. Poi il bello è che quando decide di non mandare più il diluvio e di ricominciare un'umanità nuova, un'alleanza nuova, non lo fa perché si compiace che il rimedio è stato efficace, ma perché si è accorto che tanto non ci dice da fare, no? capitolo ottavo della Genesi, non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è inclinato al male più della sua giovinezza. Che è inutile, perché tanto che comincerebbe a scuola da capo, quindi un Dio pessimista, no? Ultima idea molto importante del libro, Dio si serve della malvagità umana per attuare i suoi progetti benefici. Questa è importantissima, questa idea. Questo si vede chiaramente, specialmente nella storia di Giuseppe. Giuseppe dice ai fratelli, non vi rattristate dopo che si è rivelato, no? E non vi bruciate per avermi venduto qua giù. Loro avevano cercato di farlo morire, di venderlo, eccetera. Perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Faceva parte di un progetto, anche la vostra malvagità faceva parte di un progetto. E poi ancora dice, al capitolo 50, se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera. Questo è un elemento, direi, preziosissimo, che noi possiamo raccogliere già da questo libro della Genesi. Seconda tappa, i profeti dei secoli VIII, VII, i grandi profeti. Dalla lettura di Amos, Osea, Isaia e Geremia, a Geremia si può connettere anche per affinità spirituale il libro del Deuteronomio, risulta evidente che il problema del male, inteso come sofferenza, va a inquadrarsi entro il grande tema dell'alleanza, cui questi profeti scrittori fanno continuamente riferimento. Dio è l'alleato di Israele. Yahweh è l'alleato, lo sposo di Israele, si è impegnato ad assistere, ad aiutare il suo popolo, assicurandogli abbondanza di beni. Ma e allora perché invece Israele continua a trovare male? Perché Israele è l'alleato di Dio, sperimenta sconfitte, carestie e umiliazioni? Il problema diventa ancora più forte, no? Più potente. Risposta, le promesse divine sono condizionate. Perciò i guai sono la punizione prevista per il patto violato. Sì, certo che noi siamo alleati di Dio, però abbiamo cominciato noi a violare il patto, e allora Dio non è più tenuto a darci i beni che aveva promesso, ci manda i mali. C'è però un altro punto importante, è che le tribolazioni possiedono anche però un prezioso valore positivo. Sono il crogiolo nel quale si purificano le scorie e le impurità, dice Isaia, capitolo primo, capitolo quarto. Costituiscono una prova della fedeltà e dell'amore, anzi diventano un mezzo per far imparare l'autenticità del rapporto religioso, questo è insegnato da Geremia e dal Deuteronomio. C'è un passo del Deuteronomio che vale la pena di citare perché lo cita anche Gesù. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avessi osservato noi i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Questa è la frase che nell'episodio delle tentazioni Gesù cita. Riconosci dunque il cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio ti corregge. Poi c'è un profeta, subito dopo, che merita una menzione a parte. È un profeta che viene molto, molto ricordato, perché ha un nome un po' strano, è il profeta Abacuc, Bacucco, com'è. Merita però un profeta a parte. Il suo ministero si colloca al tempo della conquista babilonese, cioè tra la battaglia di Carchemish, dopo la quale Nabucodonosor fu virtualmente padrone del Medio Oriente, e il primo assedio di Gerusalemme. Siamo tra il 605 e il 597. Allora la questione per lui è, insomma, come mai noi ebrei qui stiamo per essere mangiati dai babilonesi, dai caldei? E il Signore viene dal profeta direttamente interpellato sulla questione del male. Certo, la risposta di Dio è una risposta che è un po' simile a quella dei grandi profeti, no? Del castigo. È Dio stesso che suscita coloro che puniscono il popolo ebraico per i suoi peccati. Ecco, io faccio sorgere i caldei, i babilonesi, popolo feroce e impetuoso che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Ma il profeta mica si accontenta, dice, va bene che noi siamo peccatori e che i babilonesi servono per castigarti dei nostri peccati, ma e i babilonesi non sono peccatori. Perché sono loro che ci mangiano, noi invece di essere noi peccatori a mangiare loro peccatori più grandi di noi? Perché vincono loro? Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male, non puoi guardare l'iniquità, perché vedendo i malvagi taci? Qui compare il tema del silenzio di Dio, che è un tema tra l'altro che ha avuto risonanza anche nella letteratura del nostro secolo, specialmente subito dopo la guerra, dopo l'Olocausto, e che ho visto che è ritornato in queste ultime settimane anche sulle pagine dei giornali, il tema del silenzio, è citato da una certa, non so se sia stato Scalfari a cominciare una discussione su Dio, o qualcuno ha detto io non posso accettare che Dio taccia. È un tema che risale a Adamo. E il profeta esige una risposta e dice, mi metterò in sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi darà, mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Ha fatto un po' mica scappare, io ho centrato il problema. Ma il Signore invece di offrire spiegazioni si limita a ribadire la necessità di mantenersi fedeli e fiduciosi nelle mani del Dio di Israele. E risponde con una frase che poi nella storia della teologia cattolica avrà un'applicazione infinita, anche se un po' fuori tema. Dio risponde, ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Justus Mercer, Fide Vivi, questo è tutto il tema di San Paolo, di Agostino, poi di Lutero, è tutto umano. A questo punto è indispensabile rilevare, qui qualcuno potrà dire che qui lungi da risolvere il problema del male, noi lo dobbiamo aggravare, no? Perché è giusto, no? A questo punto è indispensabile rilevare che in questi autori, da Isaia ad Abacuc, la questione, magari anche il libro della Genesi, è vista totalmente in un'ottica collettivistica, non è mai il male del singolo, è tutto il popolo ha peccato e tutto il popolo giustamente soffre. Questo è, per un antico era una risposta che in qualche modo lo poteva dare soddisfazione. Ed è una prospettiva che vale anche nel tempo. Dio punisce le colpe dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, dice il Deuteronomio. C'era anche un proverbio popolare che esprimeva in maniera pittoresca questa convinzione, un proverbio che viene citato da Geremia, per opporvisi, i padri nostri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Il padre ha peccato e noi la paghiamo. È un po' la nemesi storica carducciana che c'è in Carducci, questa idea, no? Contro questa mentalità collettivistica e ancestrale, aveva già cominciato a reagire Geremia al capitolo 31, il quale aveva indicato nella concezione personalistica della retribuzione l'elemento che avrebbe dovuto caratterizzare la futura alleanza nuova, un'alleanza che lui vede nel futuro. Poi arriva Ezechiele, che è un altro passo avanti fondamentale. Ezechiele, che è attivo negli ultimi anni prima della devastazione di Gerusalemme nel 587, riprende questo concetto di Geremia e con grande forza e insistenza, direi soprattutto insistenza, perché Ezechiele è un profeta un po' barbone, continua a ripetersi, non è efficace. Ma con grande forza lo propone come un principio già valido per il tempo presente, quindi quello che Geremia diceva. Nell'alleanza futura ciascuno risponderà delle sue colpe, Geremia dice no, adesso, perché non è mica giusto che uno deve rispondere delle colpe di un altro. Tutto il capitolo 18 di Ezechiele è dedicato a chiarire questo convincimento e credo che costituisca una delle pagine fondamentali della storia delle idee umane in assoluto, è il principio della responsabilità personale. Qui compare, direi, con molta forza, possiamo leggere alcuni versetti. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sul paese di Israele, i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? come è vero che io vivo, dice il Signore, voi non ripeterete più questo proverbio di Israele. Ecco, tutte le viti sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Colui che ha peccato e non altri deve morire. Il figlio non sconta l'identità del padre, né il padre l'identità del figlio. Al giusto sarà accreditata la sua giustizia e al malvagio la sua malvagità. E direi che questo è molto rasserenante, no? È molto bello. E direi che questa nuova prospettiva di Ezechiele diventa patrimonio comune di Israele, entra nella pietà israelitica, tanto che noi la ritroviamo anche nei Salmi. I Salmi sono pieni di queste idee. Salmo 62. Secondo le sue opere tu ripari ogni uomo. Salmo 37. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio e non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Ma qualche volta non è così. Non è così solo provvisoriamente. Se ancora il Salmo 37 dice: ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso, ma sono passato poco dopo e non c'era più. L'ho cercato e più non si è trovato. E il cammino di riflessione dell'umanità ha così acquisito un'idea di eccezionale importanza, come dicevo, la responsabilità personale. Ma questo non fa che rendere più inquietante l'enigma del male. Perché? Noi diciamo, questo ci tranquillizza, è molto bello, ciascuno la paga a lui, no? Ma è proprio vero che è così. È vero che è così. Ma è vero che qualche volta è così, ma non è vero che sempre è così. Bene, la stessa parola di Dio, facendo un passo avanti, mette in crisi questa prospettiva. Nella letteratura post-esilica ci sono due libri che rappresentano proprio il momento di crisi della visione personalistica inaugurata dal capitolo 18 di Ezechiele. Uno è Giobbe, scritto forse verso il 450, e l'altro è il Coelet, l'Ecclesiaste, questo Leopardi dell'Antico Testamento, che è più tardivo, forse verso il 250. Allora, il Coelet si domanda con molta spregiudicazione: è proprio vero che ci sia sulla terra una giusta sanzione per il comportamento buono e malvagio del singolo? È vero che c'è giustizia a questo mondo? A questo mondo c'è giustizia finalmente, diceva Renzo quando era tutto indifferito contro Don Rodrigo, e Manzoni nota, tant'è vero che quando uno è fuori di sé non sa più quel che si dica, no? C'è giustizia a questo mondo. Coelho dice: no, l'esperienza ci costringe a dire di no. Sulla terra si ha questa delusione: vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dagli empi con le loro opere, e vi sono empi ai quali va sempre bene, ai quali tocca la sorte meritata dagli giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è vanità. Del resto, tutta la vita umana è deludente, secondo il Coelho. Tutti ricordano il famoso inizio, così forte del libro, no? Vanità delle vanità, dice Coelho, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? La questione è affrontata anche dal libro di Giobbe, che costituisce una critica rigorosa a quella che ormai nella letteratura post-esilica era diventata la posizione comune. Io credo che in nessun altro testo il problema della irrazionalità della vita umana, da conciliarsi con un Dio creatore, che è suprema ragionevolezza, è più lucidamente impostato. Ecco, tutti ricordano un po' la vicenda del libro di Giobbe, di fronte al caso di un uomo attanagliato dalla sventura, che si professa giusto e innocente, la mentalità tradizionale, rappresentata dagli amici di Giobbe, che sono tre, poi ne arriva un quarto che non si capisce bene cosa arriva a fare perché, in fin dei conti, non porta niente di nuovo, no? Non poteva evadere dalla gabbia di queste tre ipotesi. O non è vero che l'uomo soffre, o non è vero che questo uomo che soffre è senza colpa, oppure si finisce con l'accusare implicitamente Dio di ingiustizia. Questi cari amici cominciano a venire e dicono: allora tu soffri, certo che soffri, allora hai peccato. No, io non ho peccato. Allora dici che Dio è ingiusto. No, io non dico che Dio è ingiusto. Allora non è vero che soffri. No, io soffro. Allora vuol dire che hai peccato. E non escono, è allucinante proprio, è una gabbia da cui il ragionamento non esce. Giobbe non accetta nessuno di questi tre termini, cioè si ribella a tutte e tre. E così tutto il libro è percorso da una tensione drammatica che raggiunge due momenti culminanti. Al capitolo 19, dove l'angoscia arriva al parossismo. Alla fine Giove perde la pazienza, insomma, no? Senza però che si perda la speranza in un intervento risolutivo di Dio. E al capitolo 31, dove Giove rivendica la sua giustizia, anche se sembra smentita dalle sue disgrazie, non accetta di dire che io sono un peccatore perché non era vero. Il contratto è sciolto, ma è sciolto solo estrinsecamente, presso poco come nel libro di Abacuc, da Dio stesso che si intromette nella disputa. Il capitolo del 38 al 41 è Dio che interviene, è Deus ex machina della grande tragedia, e si intromette richiamando in sostanza la sua infinita sapienza e la radicale incapacità umana di comprendere il disegno divino. Sono pagine molto pittoresche. Dio dice a Giove, ma insomma, dove eri tu quando io creavo l'ippopotamo? Sei bravo tu di creare l'ippopotamo, la cui porta sta nell'ombelico. No, allora stai zitto. Dove eri tu quando creavo il coccodrillo, questo bellissimo animale, cioè Dio che si compiace? Tu non ne sai niente, sei capace di misurare la... No, allora stai zitto. Non è molto consolante, ma comunque è la risposta di Dio. A Giove non resta che sottomettersi. È un po' la finale, anche se dopo c'è una finale direi di maniera, no? Perché Giove viene ricostituito nei suoi figli. Dostoevskij poi dice, ma lei è ricostituito nei suoi figli, ma i figli che erano morti? Insomma, non è poi che si possano così, no? Dice, comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile a te. Chi è colui che senza aver scienza può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose superiori a me che io non comprendo. Io sono andato un po' avanti nella storia perché, per seguire, direi, un procedimento logico che parte dalla affermazione della responsabilità collettiva, dalla contestazione della responsabilità collettiva, affermazione della responsabilità personale, dalla contestazione della responsabilità personale, ma c'è a parte un libro che ha una sua ricchezza che deve può servirci, insomma, nella nostra riflessione. È il libro, il cosiddetto libro della consolazione di Israele. Questo libro è incorporato nelle profezie di Isaia, capitolo 40-55, e perciò è spesso citato come Deutero Isaia, come secondo Isaia. È di uno scrittore ignoto della corrente isaitica, verosimilmente composto 30-50 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, tra le prime vittorie di Ciro, 550, e l'editto di liberazione di Ciro, che è del 538. Quest'opera, ci sono due idee fondamentali per la storia della liberazione e che hanno attinenza col nostro problema. La prima è che Yahweh è presentato come il Goel di Israele. E qui viene utilizzato un concetto dell'antico diritto familiare semitico. Il Goel è il parente più prossimo, per esempio un fratello, mancante del fratello può essere uno zio, può essere un cognato, un prozio, eccetera. È colui che ha, essendo il parente più prossimo, ha il diritto di riscattare la persona che fosse caduta in schiavitù, per esempio per debiti, oppure di riscattare i suoi beni, di riscattare il suo campo, il campo della famiglia. O anche poteva vendicare l'uccisore del suo protetto, ha il diritto di far vendetta, o uccidere chi ha ucciso, oppure di ferire chi ha ferito, secondo la legge del taglione. Allora diventava Goel di sangue, che è un diritto fondamentale in tutto il bacino mediterraneo. Credo che in certe regioni d'Italia, non so se vanno avanti ancora, ma fino a qualche anno fa era così, due famiglie, uno cominciava a uccidere uno, il Goel doveva. Erano donne che soprattutto istigavano, perché era un diritto fondamentale. E non dobbiamo ironizzare molto, perché in una società che non è ancora, come dire, politicizzata, era un modo di razionalizzare la vendetta, no? Di dare delle norme. Beh, la novità è che questo libro dice che Yahweh è il Goel di Israele. Questa è una cosa bellissima, perché dice che è quello che lo può riscattare se cade in schiavitù, se cade in miseria, se cade nel dolore. È il nostro Goel. Tra l'altro si insieme all'idea che siamo parenti. no? Parentela con Dio. San Gerolamo traduce il termine Goel con Redentor, questo vi fa subito capire dove va a finire questo concetto nella rivelazione cristiana. Il concetto di redenzione nasce qui. La seconda idea di rilievo, molto strana, molto preziosa, è che il dolore del giusto è presentato come necessario per l'espiazione del peccatore. Questa è una cosa veramente eccezionale, no? Il Deutero Isaia enuncia completamente questo concetto quando parla di un misterioso servo di Yahweh che si carica delle colpe della moltitudine e viene colpito nella sua innocenza invece dei prevaricatori. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato, eccetera. C'è una cosa che bisogna osservare subito in questo esame dell'Antico Testamento. Tanto Giobbe quanto il Coelet sono la dimostrazione della impossibilità di sciogliere, seppur in qualche modo, di avere qualche spiraglio sull'enigma del male se si resta nell'ambito dell'esistenza terrestre. Perché, per quanto ci sembri strano, la rivelazione di Dio fino allora era rimasta sostanzialmente silenziosa sul destino degli uomini dopo la morte. C'era l'idea di una certa sopravvivenza nello Sheol, ma una sopravvivenza per modo di dire. Tanto è vero che il giusto malato dice cerca di farmi guarire, perché è meglio anche per te, perché fin quando io sono qui dove si vive posso cantare le tue lodi, invece nello Sheol chi può cantare le tue lodi? Esistente umbratile così. Non c'era, quindi direi che Coelho con la sua chiarezza solita ha un testo che fa la consolazione di tutti i materialisti. Per cui è molto bello che possono trovare perfino nella Sacra Scrittura l'incoraggiamento, no? La sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelle. C'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. Tutto sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere. Mercoledì delle ceneri, noi ritorniamo su questa idea. Chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso nella terra. Che è un materialismo religioso, perché non dubita mai che ci sia Dio. Solo che lui non vede, cioè vede che la morte è il destino di tutti. È un pensiero che troviamo anche in San Bonaventura, dove dice che la morte si è data anche per umiltà, perché qui videmo simile bestiis in moriendo. Giobbe, per uscire dalla morsa della disperazione, era arrivato a postulare un estremo intervento del Dio di giustizia oltre la barriera della morte. Io so che il mio Goel, il mio vendicatore, il mio Goel è vivo, e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno, non da straniere. Che è un testo bellissimo, anche se ha qualche problema testuale, per cui non c'è mai una luce piena, no? C'è sempre qualche ombra. È il grido di speranza contro ogni esperienza, c'è la fiducia del Dio che in qualche modo ristabilirà le sorti. L'idea di una sopravvivenza oltre la morte, nella quale tutte le ingiustizie possono essere ripagate e tutte le lacrime asciugate, si fa chiara negli ultimi libri dell'Antico Testamento. E sono il secondo libro dei Maccabei, il libro della Sapienza, che sono scritti in greco e quindi non sono colti dalla Bibbia ebraica e quindi anche da quella protestante che ha voluto ritornare alla Bibbia ebraica, però sono presenti nel 70, quindi nella Bibbia greca, che la comunità cristiana ha accolto, e sono accettati dalla Chiesa, ai quali si aggiunge anche un libro canonico però, che è il libro di Daniele. Assume questa speranza nell'altra vita due forme distinte e complementari. In primo luogo c'è la prospettiva di una risurrezione dell'uomo. Ezechiele non aveva parlato come di un'immagine, l'immagine della ricostituzione di Israele, la famosa visione delle ossa aride, le ossa che si ricongiungono, poi si rivestono di carne, poi ecco che un popolo risorge, però è un'immagine, Però il fatto che la usa vuol dire che questa idea cominciava già a essere presente per la risurrezione di Israele. Invece da Daniele, dal libro di Daniele, viene esplicitamente riferita anche al singolo individuo e posta in funzione dell'esigenza di una giusta retribuzione. Capitolo 12 di Daniele dice: la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Poi c'è il secondo libro dei Maccabei, qui io non sto adesso a citare, ma dove si vede che questa idea della risurrezione è già diventata popolare. E i sette fratelli che vengono uccisi, vengono privati delle membra, davanti al re dicono: sì, tu ci privi delle membra, ma il Signore ce le ridarà nel giorno della risurrezione. Quindi l'idea è molto chiara. L'altra idea invece assume piuttosto quella della immortalità, della tanassia, e quindi si può dire che in qualche modo è abbastanza legata a una cultura greca. Infatti compare nel libro della Sapienza, che è un libro che nasce ad Alessandria, quando già la cultura alessandrina è molto presente. Le anime dei giusti, dice il libro della Sapienza, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. E anche la somma sventura dell'improvvisa morte del giusto, secondo il libro della Sapienza, deve essere accolta con fiducia, perché Dio sa quello che fa. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo, divenuto caro a Dio, fu amato da lui. Ecco, tutti gli elementi che abbiamo potuto raccogliere da questo esame, naturalmente rapido, sono luci preziose per la nostra meditazione. E sono il male come frutto e conseguenza dell'uso cattivo del corpo, la sofferenza come soluzione della colpa, il dolore come utile prova della fede e mezzo di relazione, il premio e il castigo che in ultima analisi sono in dipendenza del comportamento personale del singolo, il patimento del giusto come fonte di salvezza del peccatore, l'intrinseca vanità dell'esistenza e la sostanziale ingiustizia terrestre, che è l'insegnamento di Israele, no? Che è una scala intrinseco a una futura giustizia trascendente, la fiducia in Dio che alla fine interviene a salvarci dalla sventura. Quindi qui si vede che il Signore a poco a poco guida il suo popolo alla comprensione del suo disegno. Come si è visto, l'antica rivelazione si conclude con la persuasione che perché il male non sia visto come una pura assurdità, occorre che il nostro sguardo si spinga oltre la barriera della morte, se no credo che non ci sia niente da dire. Chi si rinchiude in una considerazione puramente terrestre, per ciò stesso rinuncia a qualunque forma di conversione. Discorso poi dovremo proseguirlo con questo fatto nuovo della rivelazione di Cristo, che rappresenta una continuazione ma anche un salto di qualità. Continuazione al prossimo numero.